Benvenuto o bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che sarà con noi nell'episodio numero 25 di CEO Advisor, la rubrica di cui è protagonista. Per più o meno 15 minuti, Primo ci regalerà, come di consueto, spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio IT.
Dunque, Primo, molti dei nostri ascoltatori sono imprenditori, sono fondatori di un'azienda basata appunto su un'idea imprenditoriale. Magari un'idea anche relativamente banale, non una cosa alla Elon Musk o alla Jeff Bezos. Comunque, banale o meno che sia, hanno pensato che valesse la pena provarci. Ecco, cosa bisogna chiedersi per iniziare un'attività?
Beh, hai citato due nomi molto importanti sulla bocca di tutti. E quindi innanzitutto ti direi che, come hai sottolineato parlando di Musk e Bezos, non tutti poi sono nati per cambiare il mondo, non tutti sono unici, però l'importante è esserlo anche solo in piccola parte. Per esempio, io abito in un posto dove c'è una piazza Garibaldi e c'è un'unica edicola in piazza Garibaldi, e casualmente questa edicola di piazza Garibaldi ha una sua unicità, appunto è l'unica entità che offre proprio quel servizio proprio in quel luogo, e se adesso io esco e vado in piazza Garibaldi la trovo aperta. Quindi, finché esisterà ovviamente un business per le edicole, finché la gente passerà per piazza Garibaldi, finché l'edicola sarà ben gestita, questa vivrà. Poi magari morirà o si trasformerà, magari vendendo libri, bamboline o altri gadget, o diventando un internet caffè, come proprio è successo qui da me in piazza Garibaldi. E allora proviamo a ragionare un attimo su cosa chiederci. Supponiamo che un vostro amico condivida con voi una nuova idea imprenditoriale. Se siete imprenditori o manager, vi verrà in mente di sfidarlo, vi verranno in mente parecchie domande sul suo modello di business, comincerete a discuterne con lui. In realtà molte domande sono le solite, sono ovvie, sono ricorrenti. Qualunque sia il business in questione, a me ne sorgono spontanee alcune. Ho provato a fare una ricerca, ho provato a scriverle e volevo condividere con voi appunto 11 pensieri che ho scritto e che vorrei proprio cercare di condividere. Sono domande non retoriche, sono domande puntuali, è una sorta di checklist per l'imprenditore.
Benissimo, e allora quali sono? Proviamo a elencarle?
Certo, ovviamente può sembrare un esercizio retorico perché sono 11 domande standard, però se volete fare o avete fatto partire un vostro business e conoscete la risposta a tutte queste domande e ognuna di queste vi appare soddisfacente, allora tutto diventa più facile. Ovviamente c'è la cosiddetta execution, bene l'idea, bene l'impostazione, bene la strategia, poi se esegui male andiamo male. Però se hai le 11 risposte giuste alle 11 domande giuste, qualche speranza di successo ce l'hai. Domanda 1. Come otterrete i primi clienti? Ovviamente clienti, si intende clienti paganti. Molti all'inizio optano per un modello free, che poi diventa free più premium, freemium, che va benone. Basta che la stragrande maggioranza dei clienti non resti poi confinata nel free. Quindi non solo avere l'attenzione, anche avere il cliente. Quindi come otterrete i primi clienti? Domanda 1. 2. Come otterrete nuovi clienti e con continuità? 3. Perché i vostri clienti dovrebbero farvi pubblicità gratuita parlando di voi ad amici o collega? 4. Riuscirete a creare un vero effetto rete trovando nuovi clienti tramite il passaparola o la pubblicità? 5. Riuscirete a creare un vero effetto rete vendendo più prodotti tra loro diversi agli stessi clienti, il cosiddetto cross-selling, oppure vendendo più costosi e evoluti a chi aveva acquistato magari una versione base o limitata, il cosiddetto upselling. 6. Questa vostra attività funzionerà su una scala con cui potrete convivere, ovviamente che potrete raggiungerla, scalerà, sarete in grado, oppure evidentemente se lavorate 8 ore al giorno e poi dovrete lavorare 9 fino a un massimo di 24 perché 25 non si può fare. 7. È facile far partire questo tipo di business? Se è facile, se è una stupidaggine, se tutti lo possono fare, cosa impedirà ad altri di avviarlo e di rubarvi i clienti? 8. Come eviterete una corsa al ribasso in cui rimarrete intrappolati nell'offrire un servizio a buon mercato in qualità di meri intermediari facilmente sostituibili? Abbiamo visto recentemente il mercato delle sigarette elettroniche, diventi un intermediario, rivendi, poi quello cala oppure cambia perché lo vendi online e tu sei completamente tagliato fuori. Domanda 9. Questo lavoro è il suo successo? Diventerà più facile man mano che procedete? Avrete questo effetto scala che vi renderà più facile scalare? Siete sicuri di questo? Perché? Come succederà questo effetto scala? 10. Che incentivo avranno i vostri clienti a rimanere con voi invece di passare ad altri, magari più economici, più convenienti? Avete qualcosa di unico, qualcosa che trovano solo da voi? Avete un vostro magnete, la famosa edicola in Piazza Garibaldi è unica in quel rispetto. Ovviamente ce ne sono altre in un'altra piazza, però quella è unica. Avete quello, avete qualcosa, insomma, che trattiene i clienti vicino a voi, che li magnetizza? E punto 11, importantissimo, voi vendete un vostro prodotto o servizio fatto e finito, quindi valorizzato a corpo, oppure vi fate pagare a ore lavorate? Di fatto non state vendendo un prodotto, non state vendendo una competenza, state vendendo un pezzo della vostra vita, il vostro tempo.
Perfetto, grazie. Dunque, l'elenco è piuttosto nutrito, ma mi pare di intuire che l'ultima domanda inserisca nell'analisi un fattore cruciale, il tempo. È un'intuizione corretta?
Ma direi di sì. Come voi sapete, non paghiamo i chirurghi a ore, no? Se ti devono amputare la gamba non ci possono mettere 6 mesi, ci devono mettere 6 minuti o una roba del genere, perché evidentemente è un rischio di cancrena. E restando sull'amputazione, senza voler essere ovviamente truculenti, se la persona che chiamate, il giardiniere che abitualmente ti taglia l'erba del prato, compra a sue spese ovviamente un tosaerba il doppio più veloce della volta precedente e finisce il lavoro nella metà del tempo, cosa fai? Lo paghi la metà, perché dice ci hai messo metà tempo e quindi lo paghi la metà. Se così fai, allora lo disincentivi ad essere produttivo, lo disincentivi a liberare velocemente il prato alla svelta. Io sono contento se tu mi tagli l'erba in un'ora invece che in 2 ore, così in un'ora ho il prato a posto. In realtà, come tutti sappiamo, quello che ci interessa è il lavoro svolto e il suo risultato, non quanto tempo ci è voluto per farlo. Eppure alcuni lavori, dagli avvocati ai programmatori, vengono addebitati a ore. Questo non va bene, non lo dobbiamo accettare, non lo dobbiamo proporre, dobbiamo sempre lavorare a corpo. La verità è che quando vendete il vostro tempo, cercate sempre di venderlo di più. Quindi buttate via la capacità di proporvi come professionisti in grado di progettare miglioramenti continuativi della produttività, non solo vostra, ma dell'intero sistema. Quindi smettete assolutamente di vendere tempo, io non lo faccio mai, io non ho un costo orario, non l'ho mai avuto, vendete risultati. Quando compri un gelato, costa 1 euro, 2 euro, 5 euro, 1 milione, non so quanto tempo ci è voluto per fare quel gelato, se lo voglio costa tot, se non lo voglio passo a un'altra gelateria.
Ok, perfetto. E c'è un'altra domanda che mi ha colpito in quell'elenco, ed è la domanda sull'unicità. Sull'invito a chiedersi se chi vuole aprire un'impresa abbia qualcosa di unico da offrire.
Beh, certo, vi accorgerete poi, lavorando, che ci sono davvero alcuni tipi di attività strutturalmente difficili da portare a successo. Attenzione, non ho detto che falliscono, semplicemente non sono in grado di scalare, non sono in grado di crescere. È un lavoro umile, modesto, che va bene, ma non destinato a un successo significativo. Quali sono, per esempio? Me ne vengono in mente velocissimamente 3. Quelle troppo semplici e economiche da avviare, quindi senza ostacoli all'ingresso. Quindi chiunque può farlo e tagliarvi le gambe. Quelle che dipendono dalla capacità di fornire un servizio utile ma a un margine basso, perché troverai quello sempre che ti mette a un centesimo di meno, e quelle poco visibili, di cui la gente non parla, che la gente dà per scontate. Se non ci siete voi, pazienza, ci sarà qualcun altro a fare quel lavoro. Quindi queste aziende che non hanno niente di particolare fanno fatica e quindi sono un po' difficili da trasformare in imprese fiorenti, in quanto spesso non hanno trazione da parte del cliente, non hanno effetto rete, non hanno di fatto una connessione emotiva col cliente, non sono indispensabili. Quindi per ogni azienda cercare di modificare alcuni di questi aspetti, soprattutto dall'inizio, e le 11 domande appunto sono domande iniziali, le fai quando parti, non quando sei a metà strada. Comunque, se riesci a sviluppare queste migliorie dall'inizio, puoi cambiare davvero il corso del tuo business. Quindi il messaggio è: rendetevi indispensabili, cercate di essere sulla bocca della gente, non siate generici, proponete qualcosa di unico, se possibile, se non unico, almeno di distinto.
Ok, ma ti chiedo, e perdonami da subito il gioco di parole, se essere unici è l'unica alternativa possibile alla genericità, cioè non c'è una via di mezzo?
Beh, come ho già avuto modo di dire su queste frequenze, l'alternativa a essere generici, magari non è unici, ma almeno essere distinguibili, portare un proprio punto di vista, un contributo originale che valga la pena di cercare, capire, approfondire, ingaggiare, pagare. È un po' la differenza tra la domanda di base, cosa ti serve, dimmi cosa hai bisogno che io faccia per te, e una proposta alternativa che saprete portare. Ok, ho capito la tua esigenza, tu mi stai chiedendo questo, però se vuoi ascoltarti posso offrirti qualcosa di meglio. Come diceva il famoso Henry Ford, se avessi chiesto al cliente cosa volevano mi avrebbero detto un cavallo più veloce e invece io ti ho offerto l'automobile. O Steve Jobs diceva: è inutile che chieda ai clienti se vogliono l'iPhone, perché l'iPhone non hanno nemmeno concepito che esista e quindi lo devo concepire io e portare a loro qualcosa di meglio e di diverso. Insomma, è un po' la differenza tra l'essere a portata di mano, facili da descrivere, da capire, e il cambiare le carte in tavola rendendosi indispensabili, spiazzando la controparte, la cosiddetta challenger sale, la sfida. Io ti racconto cose nuove. Peraltro, noi sappiamo che Radio ET viene seguita da molti consulenti o rivenditori che quindi evidentemente vendono il loro tempo, vendono la loro consulenza o vendono il prodotto di qualcun altro. Ecco, il più possibile queste persone, il canale, si dovrebbe presentare come un vendor, come un produttore, come erogatore di una propria offerta unica e con un'etichetta unica. Facciamo un esempio: se un cliente vuole comprare una certa auto perché a me piace quel tipo di auto, ok, alla fine la posso comprare solo da quel produttore e da quei concessionari, ma se il cliente ha scelto proprio quell'auto è il produttore che fa il business, il concessionario, se non ha un legame col cliente, è un invariante, perché la stessa macchina la trovo di qua o la trovo di là. E quindi se un concessionario non ci soddisfa, acquisteremo la stessa auto da qualcun altro. E se vendiamo la nota stampante, anche i nostri concorrenti proporranno la stessa stampante. E magari la proporranno un euro in meno, perché lo sforzo di vendita l'ha fatta il vendor. Io sono solo un outlet di prossimità, uno che è in grado di farti avere la stampante. Restando sulla stampante, perché magari non proporre, a parte la stampante, anche un servizio di stampa gestito a cui dare un vostro nome? Se il cliente vorrà comprare la Pippo Servizi di Stampa, lo potrà comprare solo da voi, da Pippo, non si scappa. Quindi potreste parzialmente, progressivamente, iniziare a proporre servizi a marchio vostro, sviluppati da voi, che però siano unici, quantomeno che abbiano un qualcosa di distintivo. Non basta prendere una stampante qualsiasi, ben riconoscibile, darle un nome e dire che offrite Pippo Stampa. Evidentemente no, dovrete saperla differenziare, vestirla di un software, un servizio, una caratteristica, inserendola, non so, in una strategia globale, un approccio sulla sicurezza che magari coinvolga anche le stampanti. La stampante non vi piace, non siete in grado di differenziare la stampante perché secondo voi è una commodity, ok, allora basta stampanti, non vendiamo le stampanti, cerchiamo di differenziare qualcosa d'altro. Attenzione però, qui c'è tanto lavoro di marketing, perché se vendi la stampante XY evidentemente il marchio è noto e non lo devi spiegare, altrimenti se vendi una roba tua, la Pippo Stampa, devi che il tuo marketing spinga il tuo marchio. Quindi tutti conoscono la stampante XY, nessuno invece conoscerà cosa c'è di unico nel vostro servizio, e quindi dovrete catturare l'attenzione del potenziale cliente, spiegarglielo. Costerà tempo, evidentemente, costerà pazienza, costerà costanza, costerà coerenza.
Ok, perfetto. Primo, grazie come sempre per la tua analisi. Noi ci diamo appuntamento a un nuovo episodio di questa rubrica, che sarà su Radio IT a cadenza regolare. E tu desideri aggiungere qualcos'altro prima di salutarci?
Sì, come al solito vi invito sul mio sito a leggere questo ed altri articoli, e da cui ho tratto appunto l'episodio podcast CEO Advisor, e li trovate appunto su primobonacina.com/articoli.
Perfetto, e allora salutiamo Primo, a cui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.